Buonasera e bentornati a Polaroid, qui con Gabriele e Alessia.
Bentornati a tutti.
Bene, allora, ieri è stato il ventennale della caduta del muro di Berlino. Subito iniziamo con la prima notizia d'impatto. Quindi c'è stata la manifestazione con tutti i rappresentanti più importanti della politica internazionale, tra cui Angela Merkel.
Sì, a Berlino c'è stato appunto Angela Merkel, Gordon Brown, Hillary Clinton, Sarkozy, Medvedev. E praticamente c'è stata la rappresentazione della caduta del muro di Berlino attraverso un gigantesco effetto domino che è stato ricreato praticamente a Berlino, provocato dalla caduta di decine di pannelli di plastica lungo la linea immaginaria del muro. Sappiamo che a Berlino, dopo la caduta del muro, è stata, come dire, costruita per la pavimentazione di Berlino una grande cicatrice di mattonelle, diciamo, immaginaria, che fa la figura, insomma, laddove c'era il vecchio muro, c'è una grossa cicatrice che di sicuro in Germania non hanno dimenticato,
ma che a volte cercano di offuscare o occultare. Nel frattempo ci sono state anche altre manifestazioni culturali e non all'interno di tutta la settimana, ma anche dei mesi precedenti al ventennale della caduta del muro di Berlino, insieme a delle rappresentazioni teatrali, musicali. Per esempio ci sono stati il 5 di novembre, ci sono stati gli U2, mentre invece a Udine per la Mittelfest si sperava di riunire i Pink Floyd per un ritorno sul palco, ma ovviamente sappiamo bene che questo è, sia per il cachet che per tanti altri motivi, è più che improbabile. E a questo proposito io, come primo pezzo musicale, lancerei...
Partiamo subito con la musica.
Esatto, lancerei Pink Floyd con The Wall.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
E a questo punto, dopo questo meraviglioso pezzo della storia della musica, io citerei un articolo che è uscito sul Financial Times, che riguarda la riunificazione economica avvenuta tra la Germania Est e la Germania Ovest. E il Financial Times, diciamo che ci propone molti dati, vero?
Sì, a livello statistico in particolare... il Financial Times appunto dà un'occhiata su quelle sono state le statistiche della ex Germania dell'Ovest, che ad oggi sembrano incoraggianti. Infatti, riportando un po' di numeri, un po' di dati, nel 1991 il PIL pro capite della Germania Est era circa la metà di quello occidentale, mentre oggi è pari al 71%. Nello stesso periodo, inoltre, il reddito delle famiglie è salito dal 60 all'80% del livello occidentale, nonostante un rapido aumento dei saputi anche della disoccupazione in quel posto. Nel complesso l'Ovest è ancora molto più ricco, ma la qualità della vita nei sei land orientali è migliorata moltissimo. L'aspettativa di vita media è cresciuta di 6 anni e spesso molte infrastrutture della banda larga delle autostrade sono migliori ad est rispetto ad ovest. Tra l'altro anche le imprese della Germania Est sono cresciute più velocemente di quelle occidentali e hanno prodotto più utili, in parte anche per via di quello che è un abbassamento del costo del lavoro, ma questa insomma è una cosa che avviene un po' in tutta l'Europa negli ultimi anni.
E molti tra l'altro sono anche gli stati come la Corea del Sud e la Corea del Nord che guardano alla Germania dell'Est per attuare un piano economico simile in maniera tale da uscire fuori dalla crisi economica che è in atto in questi anni. E il problema si porrà nel 2019 fare quando finiranno gli aiuti dalla Germania dell'Ovest alla Germania dell'Est, e quindi si dovrà fare conti con il minor gettito fiscale causato dalla rapida diminuzione della popolazione. Infatti dal 1990 l'Est ha perso quasi 2 milioni di abitanti. Però io a questo punto chiederei il parere del nostro tecnico, perché lui ha fatto l'Erasmus in Germania.
Ebbene sì, ci abbiamo Nicola, che questa volta chiediamo il suo parere in merito.
In merito a cosa?
Scusa. Beh, in merito al tuo Erasmus hai fatto in Germania, raccontaci un po' qualcosa. Come ti è sembrato questi anni cosa ti è sembrato che sia successo dopo questi anni alla caduta del muro di Berlino?
Ci sono stati grandi
a parte che ti sei scolato birra su birra nel tuo Erasmus.
La birra costava poco. E c'era un monte di figa, devo dire.
Beh, va bene, allora dopo
questo colore alla
piccole precisazioni del nostro tecnico.
Sì, decisamente molto economico come intervento, però a questo punto io
abbiamo colto di sorpresa, dai, diciamolo, siamo stati un po' infami.
Io darei la parola a questo punto a Giacomo, perché questa volta, abbandonando quello che è stato il muro di Berlino, parliamo di un altro stato, proprio che, parlando sempre di economia, che ha avuto un boom economico negli ultimi anni.
Quindi... sì, il Brasile.
Esatto. Sì, e tra l'altro abbiamo anche un'intervista, quindi c'è una ragazza con Giacomo che ci allieterà per qualche
balla,
per
la qualche danza del ventre.
No, c'è anche una bella selezione musicale, quindi lasciamo la parola a Giacomo.
Si prega il pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che è vietato scattare foto ed effettuare riprese. Ladies and gentlemen, we remind you to switch off your mobile phones and that taking photographs, shooting videos and recording the concert is strictly forbidden.
Uomini che fanno la storia e uomini che la raccontano, ma c'è una linea sottile che divide queste due figure, talmente sottile che ogni tanto alcuni uomini finiscono per oltrepassarla, per passare dall'altra parte. Così ha fatto Kapuscinski, che nei suoi mille viaggi ha raccontato mille storie, e queste storie hanno preso vita e sono diventate storie. Così per noi ha fatto Claude Lévi-Strauss, nato a Bruxelles il 28 novembre 1908 e morto a Parigi il 30 ottobre 2009. Nei suoi molteplici viaggi alla scoperta di nuove realtà, dedicate allo studio dei rapporti di scambio all'interno delle società indigene, Strauss approdò in Brasile, terra di importazione di schiavi dall'Africa. L'Africa, terra in cui il pensiero selvaggio aveva progettato un'idea di democrazia in cui non è la maggioranza a vincere, ma finché non si è tutti d'accordo, non si va avanti. Un progetto distrutto dal colonizzatore, un mondo annientato. Ma non è di questo che vi parleremo stasera. Stasera anche noi voleremo in Brasile.
Buonasera ascoltatori di Tabacco e Caffè. Come vi ho detto prima, siamo in volo verso il Brasile e siamo qui con una ragazza che ha fatto il servizio civile internazionale a Rio de Janeiro, e si chiama Antonella, e ci racconterà un pochettino la sua esperienza, e da lì partiremo con un'analisi del Brasile moderno, della politica di Lula e di tutto ciò che sta succedendo in questi giorni. E poi proveremo invece ad entrare per le strade, per le favelas di Rio, e a incontrare un po' un paese che ha una storia particolare, e in cui c'è tutto il mondo e c'è molta Africa. Allora, raccontaci un po' la tua storia. Ciao Antonella.
Ciao Giacomo.
Allora, arrivi da...
Io vengo da Castellaneta, un paesino in provincia di Taranto, e... però studio a Roma ormai da 4 anni, quindi ho vissuto anch'io la fase di viaggio da un piccolo paese a una grande città e poi a una metropoli ancora più grande, che è quella insomma di Rio de Janeiro, per il servizio civile all'estero.
E come sei arrivata lì? Come hai deciso di fare questa esperienza?
Personalmente è stata una voglia di continuità con la cultura prima portoghese e poi brasiliana, quindi quella voglia di approfondire e conoscere ancora più a fondo quello che i brasiliani insomma hanno da offrire al resto dell'Europa.
Ok, dai, per iniziare stacchiamo, consigliaci un pezzo così.
Per iniziare vi consiglio il pezzo di Chico Buarque, che è un, oltre ad essere un cantante brasiliano, è anche uno scrittore e poeta, Chico Buarque di Olanda, e il pezzo si chiama Apesar de Você.
Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Antonella, cosa ci racconta questo pezzo?
Questo pezzo, tradotto in italiano, lo stesso titolo, A pesar di você, significa nonostante te. Te sarebbe la dittatura brasiliana che ha distrutto un po' tutto quello che era la società. E quindi Chico Buarque nella canzone racconta delle persone tristi che purtroppo camminano per strada guardando per terra, non avendo tanta possibilità, insomma, di ribellarsi, ma con la speranza che la situazione cambi. Infatti, nonostante la dittatura, domani sarà un altro giorno.
E di tristezza ne hai vista molto in Brasile?
Sì, la tristezza si accompagna con la felicità. Perché il Brasile è il paese contraddittorio, secondo me, per eccellenza, perché oltre alla situazione politica e sociale che tutti noi conosciamo, però c'è anche tanta voglia di vivere, tanta felicità che si respira nell'aria e si vede negli occhi della gente con cui sono entrata in contatto quest'anno.
Ma c'è un'immagine molto bella, secondo me, sull'internazionale della scorsa settimana, che, in cui c'è appunto un'analisi, un reportage sulle favelas di Rio de Janeiro. E c'è un'immagine molto particolare. Noi appunto abbiamo detto siamo in viaggio, adesso siamo ancora, al momento siamo ancora in aereo, e scendendo verso l'aeroporto di Rio, che cosa si vede?
Ah, dall'aeroporto internazionale e innanzitutto si vede sulla destra una grande distesa di case che sono appunto le favelas brasiliane che invadono non solo la periferia di Rio ma tutta Rio praticamente immersa nelle favelas, e il più grande favela, il più grande complesso è proprio appunto il complesso do Alemão, che è il complesso del tedesco, diciamo così, che raggruppa le favelas più grandi, insomma, della periferia. Sì, perché il tedesco è considerato lo straniero, quindi i brasiliani hanno combattuto contro lo straniero, il tedesco, che aveva occupato le loro terre, si sono ripresi i morros, che sono le colline brasiliane dove appunto sorgono la maggior parte delle favelas.
Tu nello specifico cosa sei andata a fare?
Allora, io sono partita per fare un lavoro sociale, culturale sociale, appunto quello del servizio civile, nella periferia a nord di Rio de Janeiro, però sempre nel comune di Rio de Janeiro, un quartiere Anchieta, molto piccolo, che può essere paragonato a uno dei nostri paesi, insomma, paesini italiani. E lì io ho iniziato a conoscere quella che è la cultura.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita.
Nello specifico ti occupavi?
Allora, nello specifico io ho lavorato in due asili, uno che apparteneva alla parrocchia in cui io stesso risiedevo, una parrocchia cattolica, e un altro in una sede un po' distaccata. Quindi avevo a che fare con i bambini dai 2 ai 5 anni. In più ho lavorato con gli adolescenti e ragazzi anche delle scuole elementari fino a un periodo, perché avevamo anche una scuola in cui abbiamo iniziato all'inizio dei corsi di italiano con i ragazzini delle scuole elementari, e anche con le persone della comunità, quindi una cosa un po' più allargata.
Il fulcro dei progetti era la cultura, da che punto di vista? Generale?
Il fulcro del progetto è occuparsi della comunità tutta, quindi sviluppare delle attività che possano coinvolgere ovviamente in misura maggiore e minore determinate fasce. Quindi con i bambini, noi, io e la mia collega e anche gli altri volontari, facevamo un lavoro di assistenza, aiuto alle maestre dell'asilo. Io non sono né insegnante di asilo né educatrice, quindi potevo collaborare in questo senso, oltre a proporre dei piccoli giochi, delle attività ludiche. Poi con gli adolescenti invece un corso di cittadinanza attiva più un corso di lingua, che era insomma la cosa più naturale che ci poteva venire, essendo italiani potevamo insegnare tra virgolette sempre in maniera molto non molto scolastica, ecco. E quindi, l'italiano,
diciamo, hai fatto anche molta vita di strada, molto a contatto con le persone.
Sì, il contatto con le persone è essenziale, perché io sono arrivata in una comunità in cui non avevano mai sentito parlare di servizio civile. Tra l'altro in Brasile il servizio civile non esiste come in Italia, quindi ci sono state delle cose precedentemente, ma mai una linea politica, ecco, legalizzata come quella italiana. E tra l'altro nella comunità in cui io ho lavorato non erano mai stati persone straniere, quindi italiani o europei, quindi le persone con cui sono entrata in contatto erano abbastanza meravigliate da questa cosa e anche tantissimo felici, perché hanno avuto la possibilità, che è stata una possibilità reciproca, di conoscere delle persone appartenenti ad un'altra cultura, quindi degli europei.
Quindi incontrare uno scambio di culture. Senti, il Brasile, diciamo, è soprattutto in questo mese di ottobre sono successe molte cose. E non a caso, infatti, l'internazionale della scorsa settimana si è concentrato su questo paese. Allora, vediamo come il Brasile sia annoverato tra i nuovi paesi che formeranno la nuova economia, e ci sono molti dati. Diciamo anche nell'articolo proprio presi dall'articolo dell'Internazionale, in cui si vede che il Brasile comunque è in una fase di grossa crescita. C'è il progetto del Mercosur, la Cina è arrivata in Brasile, tutti elementi che da un lato possono essere visti positivamente, dall'altro negativamente, come per esempio il fatto che proprio a Rio de Janeiro nel 2014 si svolgeranno i mondiali di calcio, e nel 2016 ospiterà invece le Olimpiadi. Ecco, tu come vedi questo processo, intanto questi avvenimenti? Dopo sappiamo che dopo la grande festa arrivano le Olimpiadi di Rio de Janeiro, mi pare verso il 17 di ottobre c'è stata una rivolta nelle favelas. Pensi che sia collegato questo? Insomma, quali sono le varie facce del Brasile che tu sei riuscita a vedere, e rispetto a questi argomenti generali molto importanti, ma appunto di possono essere visti da vari punti di vista, che idea ti sei fatta?
Io fortunatamente ho avuto anche modo di girare un po' per il Brasile è immenso, quindi mi sono anche mossa da Rio, ho cercato di conoscere diverse realtà, perché tra il nord e il sud c'è anche una grande differenza, come un po' in tutto il mondo. E il Brasile è un paese ricchissimo, ricchissimo di risorse, qualsiasi tipo di risorse. Il problema, a mio avviso, è che non vengono sfruttate in maniera giusta per la crescita stessa del Brasile. E infatti il governo di Lula, come molti brasiliani anche mi hanno raccontato dalla storia appunto del Brasile, è un punto di partenza positivo per la crescita stessa del paese. Il fatto che ci siano le Olimpiadi nel 2016 a Rio stesso è una grande occasione per il Brasile e per Rio. Perché? Perché, come sappiamo, le Olimpiadi portano tante risorse, soprattutto economiche, quindi potrebbe essere un'occasione per crescere e per sfruttare gli aiuti che vengono da fuori in maniera produttiva. Il problema è che i contrasti che esistono nelle società brasiliane e a Rio soprattutto potrebbero creare un ostacolo. Infatti la rivolta dei trafficanti, delle bande di trafficanti adesso nell'invasione della favela del Morro do Dendê e anche prima del Morro dos Macacos ci ha dato quasi un segnale per dire: guardate che voi sì, ci portate le Olimpiadi, ci fate vedere che possiamo crescere, però la situazione all'interno del Brasile è sempre questa. Siamo noi che comandiamo e quindi bisogna andare ancora più a fondo. Cioè, io spero che gli aiuti e tutto quello che può arrivare serva proprio a fare un piccolo passo per cambiare questa situazione, che non è una cosa facilissima, anzi completamente dal lato opposto. È una cosa che fa parte della cultura brasiliana, quindi
in che senso fa parte della cultura brasiliana?
La violenza, quel tema della violenza e della divisione sociale che è netta.
Un cobarde, però tiene mucho poder.
Però questa è una canzone a lo che dice bla bla bla. Nu pou va vous abuser pour nous voulez pour nous rabaisser. Politicien, gendarme et policier.
A dini, 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 dini,
je suis en voile, à uniforme.
A dini, 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 dini,
j'ai un gros, gros voiture pour viagoler.
Per questa sera chiudiamo qui, ma questa è solo la prima parte del nostro approfondimento sul Brasile. Torneremo la settimana prossima sempre con Antonella, parleremo di un po' di cibo, di musica, di cachaça, approfondiremo un po' i nostri discorsi e le tematiche sviluppate oggi. Ci hanno accompagnato musicalmente Quincy Jones, Samba di una nota so, Rosalia de Souza, Tempo Futuro, Chico Buarque, A pesar de você, João Gilberto, A felicidade, Gonzaguinha, o que é, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Aquarela do Brasil, sentite sotto la mia voce il Terracotta con la cucciara del potere. Ringraziamo Laura Guarino, la nostra DJ, e a tutti voi una buona serata.
Ya no me entiende nada.
Luchar con todas las armas.
Ya no me entiende nada.
Con el accidente nuclear.
Policía no me entiende nada.
Chacha del poder.
Policía no me entiende nada. Nous pouvons vous abuser pour nous voulez pour nous rabaisser. Politicien, gendarme et policier. Vini, 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 vini.
Je suis un poil à la uniforme.
Vini, 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 vini.
E torniamo a questo punto dopo l'intervento di Giacomo per parlare di...
Sì, rimaniamo sempre in America comunque, questa volta ci spostiamo un po' più a nord, esatto. Andiamo negli Stati Uniti del Nord, insomma, negli Stati Uniti.
Esatto, si parla su tutti i giornali di una notizia che risulta molto importante, proprio perché per Barack Obama abbiamo la prima vittoria nelle Camere in assoluto per quello che riguarda la sanità e l'abbattimento di quello che è il servizio sanitario americano.
Eh sì, infatti i democratici sono riusciti a far approvare il loro piano per la riforma sanitaria, quindi attualmente è passato già alla prima Camera del Congresso americano con 220 voti a favore e 215 contrari. Una situazione molto delicata, però comunque già un primo voto favorevole verso quello che sarà un cambiamento forte, si prospetta un cambiamento forte della sanità americana.
E dopo tutto aveva molte persone, molte istituzioni contro Obama, da prima appunto le agenzie che forniscono la sanità negli Stati Uniti d'America e poi anche gruppi di interesse all'interno delle stesse due camere.
Sì, ci sono le lobby americane, infatti volevo anche interpellare Nicola a proposito delle lobby americane, perché lui sta facendo la tesi in questo periodo proprio sulle lobby americane, che... Spiegaci un po', secondo te cos'è che effettivamente sta mettendo i bastoni fra le ruote a Obama per questa riforma della
sanità?
Io
credo la bellezza di Michelle riuscirà a risolvere la questione.
Bene, vabbè, come sempre utilissimo, Nicola.
Ma non Hillary Clinton.
Immaginiamo il suo voto di laurea.
Ci scusiamo subito con Hillary Clinton a questo punto.
Sì, ritornando all'iter di quella che sarà appunto la legge di riforma della sanità americana, dopo l'approvazione alla Camera la riforma passerà al Senato. Infatti il Senato comincerà tra poco a discutere e approvare un suo piano. Poi si dovrà trovare un secondo accordo, un testo unificato. Questo testo verrà sottoposto al voto delle due Camere. Insomma, ancora l'iter è lungo, però il primo passo è stato fatto. Nella migliore delle ipotesi, la firma proprio ufficiale di Barack Obama in calcio al provvedimento non la si vedrà prima di gennaio-febbraio 2010. Insomma, queste sono le previsioni a grandi linee.
Se non ci saranno altri intoppi all'interno delle votazioni, come può anche essere che accada, visto che la maggioranza raggiunta è veramente risicata. Io prima di continuare con questo argomento passerei alla musica, un altro pezzo musicale.
Torniamo sulla musica, sì.
Sì, che ci sta molto a cuore, è dell'ultimo album dei Subsonica, si intitola Piombo.
L'album è L'Eclissi del 2007.
Esatto, e nel particolare questa canzone si rifà e si collega a quello che è il libro di Saviano Gomorra. torniamo in studio per parlare ancora un poco di quello che è il sistema sanitario americano e delle riforme che si vogliono proporre, o meglio, che Obama sta proponendo. Infatti i giovani fino a 27 anni potranno essere inseriti nelle polizze dei genitori e le compagnie assicurative non potranno più respingere coloro che hanno problemi medici preesistenti. E il costo della riforma sarà pagato con una tassa speciale che hanno sui redditi molto alti ed eliminando alcuni aiuti fiscali per le multinazionali.
Beh, dopo questo quadro generale, insomma, di quelle che sono le speranze ancora, perché non possiamo parlare effettivamente di una riforma compiuta perché ai primi passi.
Sicuramente non sarà una riforma come quella che magari abbiamo noi in Italia, o meglio un sistema come quello che abbiamo noi in Italia o che c'è in Francia, che è il migliore al mondo, però già è un passo in avanti per eliminare quello che ha
Italia,
fatto Reagan.
Paradossalmente, nonostante ci sia i casi di mala sanità più assurdi veramente dell'Europa intera, perché in Italia c'è il rischio di entrare in appendicite e uscire insomma col carro fumo.
La sanità non ti lascia sola.
Però comunque da noi è garantito, almeno sulla carta, un diritto alla salute, un servizio pubblico completamente gratuito a tutti. Poi c'è da discutere sulla qualità. Comunque,
vabbè,
sempre
non
per
che possiamo
rimanere...
volere tutto su via per una appendicite, una cistifelle. Pure Andy Warhol è morto per la cistifelle.
Bene, dopo Andy Warhol abbiamo anche fatto rivoltare Andy Warhol nella tomba. Dopodiché rimaniamo sempre in tema italiano. Faccio un piccolo appunto a tutti quelli che vi stanno ascoltando: se state mangiando un panino, fate attenzione a dove vi cadono le briciole, perché adesso ci saranno Alessandro e Giancarlo che vi racconteranno cosa può fare una briciola, il potere della briciola.
Ed ecco a voi Informality.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality. Benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Buonasera ascoltatori, questa sera parleremo di diverse cose, vero Giancarlo?
Sì, cominciamo a parlare però di scienza.
Scienza, sì, parliamo di scienza. Se due rette vanno all'infinito,
chi ne paga?
Ok, allora parliamo dell'acceleratore CERN, il collisore.
Esatto, si trova a Ginevra ed è argomento di discussione in questi giorni. Spiegaci un po' perché, Alessandro.
Allora, è comparso un articolo sul Corriere della Sera che ha per argomento questo simpatico acceleratore chiamato il Collider. Perché Collider? Collisore. Perché il suo compito è quello di accelerare delle particelle e poi farle scontrare per andare a riprodurre in modo artificiale un evento simile al Big Bang.
Una situazione abbastanza inquietante, direi.
Inquietante, in realtà no.
Discutibile.
Di per sé a me non preoccuperebbe.
Parlavo di te chiaramente, però ha creato alcune polemiche, quindi.
Però qualcuno dice, degli scienziati hanno già all'inizio di quando si parlava di questo progetto avanzato l'ipotesi che una cosa del genere potesse creare dei buchi neri.
Sì, e quindi ci sono stati alcuni tentativi per mettere in moto questa macchina del diavolo.
No, veramente è la macchina che cerca di ritrovare la particella di Dio, il bosone di Higgs.
Noi del bosone di Higgs abbiamo una diapositiva.
Esatto, il bosone di Higgs. Allora, e andiamo avanti, basta, alziamo un po' il livello della discussione.
Proviamo.
Allora, che cosa è? Innanzitutto il nome completo è Large Hadron Collider, il grande collisore di adroni.
Con un ottimo tono da omosessuale, capito?
Esatto, perché sono un po' bosone, lo sono anch'io. Allora, a che cosa serve? Dovrebbe provare l'esistenza del bosone di Higgs, detto anche la particella di Dio, che fornisce la massa alla materia nell'universo, e l'altro compito sarebbe appunto quello di simulare il Big Bang. Che è successo? È stato...
Innanzitutto ti aspettami che ne Mirabella molto presto.
Eh sì, farò l'inviato dal CERN di Ginevra. CERN. Allora, che cosa è successo? C'è stato un primo tentativo a settembre di accenderlo e gli è andato male.
È andato male, sì. Spiegaci perché è andato male. Diciamo.
Perché è andato male? Perché due super magneti del super reattore si sono super scassati e quindi...
E questo, diciamo, è un incidente scientifico, diciamo.
Veramente l'incidente ha qualcosa di strano, perché in realtà non si riesce a spiegare. Praticamente il 10 settembre un'esplosione di scintille, fumo ed elio refrigerato lo ha spento.
Sì, magari il clima.
Il problema è il tempo. E il problema è che per riattivare una struttura del genere ci vogliono mesi. Non solo per far accelerare le particelle fino al punto giusto, fino alla velocità giusta, che si calcola in TeV.
TeV, sì.
Esatto, la tua macchina quanti...
Io confermo.
Quanti TeV fa la tua macchina?
Tantissimi.
Tantissimi TeV. Mentre ci vuole del tempo, perché non è che la particella la si accelera così, non è fa 0-100 in due secondi.
Esatto, non è come la tua macchina.
Esatto. Che
l'ultimo acquisto.
La mia Fiat Punto 0-100 in, non so, 10 km.
0-100 euro, magari.
Esatto. E nulla, e quindi c'è stato questo primo incidente. Poi nella giornata di in questa settimana si è provato a riattivare l'acceleratore, solo che c'è stato un altro incidente. Una briciola ha fatto saltare tutto.
Una briciola di pane?
Sì, una briciola di pane. E ci si chiede come ci sia finita una briciola di pane.
Sarà stato un uccellino proprio.
Esatto, esatto. Perché gli scienziati hanno detto: supponiamo sia stato portato da un volatile oppure sia caduto da un aeroplano di passaggio.
Pure uno scienziato mangiava un bel panino con la porchetta e...
I noti scienziati francesi che adorano la porchetta.
Porchetta di Ariccia.
La porchetta di Ariccia, sì. Mentre, qual è il problema? Fin qui la vicenda appare divertente e paradossale. Una macchina studiata per accelerare protoni e ioni pesanti fino al 99,99999% della velocità della luce. Già questa cosa, pesanti fino al 99,9% della velocità della luce.
Sì, ma a me non chiedere queste cose perché sono chiaramente a disagio.
Bloccata da una briciola.
Una briciola, sì.
Il più grande e costoso esperimento della fisica mondiale sconfitto dalla panetteria quotidiana.
Guarda un po' come va il mondo tante volte.
Però c'è un precedente di cui vi parlavamo prima, praticamente. Che cosa succede? Allora, questi due eventi hanno inquietato un po' la mente di diversi fisici.
Ce ne sono due in particolare, se non ricordo male.
Oddio, ecco, adesso dovrei trovare i nomi, che sono Holger Bechnielsen e Masao Niyomiya.
Secondo me sono degli inviati di Ratzinger.
Sì, Niyomiya. Allora, perché? Che cosa succede?
Che cosa sostengono?
Sentite il Large Hadron Collider è pronto per ripartire. Sarà il momento per verificare una delle più bizzarre e rivoluzionarie teorie scientifiche mai sentite. Sentite la teoria. Sto parlando dell'ipotesi secondo cui a sabotare il travagliato sincrotrone sarebbe niente meno che il suo stesso futuro. Una coppia di affermati fisici ha suggerito che l'ipotetico bosone di Higgs, che gli scienziati sperano di riprodurre grazie all'acceleratore, potrebbe essere a tal punto scabroso per la natura che la sua creazione sarebbe sufficiente a produrre un ritorno al passato e a fermare il sincrotrone prima che ne produca uno.
Sembra quasi una spiegazione medievale.
Sì, un po' sì. Come un viaggiatore del tempo che tornasse indietro negli anni per uccidere il proprio nonno.
Questo è un po' da film da merda, possiamo dirlo.
Non diciamo magari merda, però sì, film di cattivo. In realtà c'è Ritorno al futuro, è un film fantastico.
Vabbè, queste sono opinioni, possiamo continuare a parlare, diciamo. Okay.
Si potrebbe quasi dire che abbiamo un modello di Dio. Anche lui odia alquanto le particelle di Higgs e cerca di evitarle.
Sì, c'è scritto anche nella Bibbia, se non ricordo male.
Esatto, ma andiamo a vedere qual è l'oggetto del contendere, il bosone di Higgs.
Il bosone chiaramente fa ridere, ecco perché.
Allora, il bosone di Higgs sarebbe un'ipotetica particella elementare massiva a scalare prevista dal modello standard della fisica delle particelle. Giusto Giancarlo?
Giustissimo.
Ok, questa particella giocherebbe un ruolo fondamentale all'interno del modello. La teoria le indica come portatrice di forza del campo di Higgs, che si ritiene permea l'universo e dia massa a tutte le particelle. Giusto Giancarlo?
Sì, interessantissimo.
Il campo di Higgs, mediante una rottura spontanea della simmetria elettrodebole del modello standard, è coinvolto nel dare la massa alle particelle mediante il meccanismo di Higgs.
Vabbè, insomma, quindi praticamente arrivando al dunque di questa notizia, a parte i vari episodi goffi e ridicoli, come una briciola di pane possa mettere in difficoltà questa grande scienza.
Scienza.
Sarà stato contento quindi Ratzinger e i suoi fisici, probabilmente. Chiaramente non sono solamente idea, probabilmente essendo fisici dubito abbiano niente a che fare con Ratzinger, chiaramente.
Ma io però ho la mollica. Chi ce l'ha portata lì la mollica?
Quello è il dubbio. Sarà stato qualche comunista, probabilmente. Adesso possiamo andare avanti.
Possiamo andare avanti alla prossima notizia. Qui si ride un po' meno.
Sì, si ride un po' di meno. È stata scoperta una buca degli afghani. Parliamo della zona Ostiense a Roma, che sta praticamente a un chilometro dal Colosseo, dal Campidoglio, quindi dal fulcro.
Notizie da Roma!
Dal fulcro della. del cuore della, della, della capitale, è stata trovata quindi una buca dove, che, dove c'è un accampamento di 150 giovani afghani che sono dei, dei rifugiati politici.
Quindi gli immigrati di cui tanto sentiamo parlare?
Sì, non sono stati respinti e mandati in Libia, anche perché forse arrivano da, da un'altra parte, però si ritrovano a vivere in condizioni completamente disumane a Roma, in zona centro comunque, quindi non stanno neanche, diciamo, in, in periferia.
La settimana scorsa vi abbiamo fatto sentire un pezzo di Radio Dervice che parlava di, dell'esperienza di Ahmed, un giovane studente afghano.
Era pakistano.
Pakistano che si era trovato a dover sfuggire dal suo paese per via di una manifestazione pacifista e che quindi avrebbe causato il carcere per 20 anni. E siamo davanti all'ennesimo caso di questo tipo, cioè persone che scappano dal loro paese per delle, delle minacce dovute alle loro idee e che scappano nel nostro paese invece di ricevere l'asilo e l'accoglienza che gli sarebbe dovuta secondo tutti i trattati internazionali, secondo tutte le regole internazionali, invece sono, si vedono costretti a vivere alla stregua della dignità umana.
Praticamente questi ragazzi, tutti giovanissimi, hanno scelto per una scelta legittima di non essere censiti nel, dal Comune di Roma e quindi in Italia, proprio perché in base ad un accordo internazionale se si viene censiti in un paese si è costretti poi a ritornare in quel paese, quindi
rimanere proprio,
rimanere, esatto, quindi è necessario quindi scegliere in qualche modo il paese per poter avere poi un futuro.
Esatto, praticamente loro preferirebbero migrare verso paesi con una tradizione di integrazione diversa dalla nostra, vedi Spagna e Francia per esempio.
Esatto, quindi comunque hanno, sono praticamente di passaggio e in attesa di prendere un treno per trasferirsi e questo tempo diciamo vivono in condizioni estreme.
Infatti il problema vero e proprio è quello, è il fatto che non siamo in grado di garantire a chi è di passaggio nel nostro territorio nazionale una dignitosa e adeguata condizione.
Sì, e poi la cosa molto, molto anomala è quella che comunque queste persone vivono vicinissime al centro di Roma, vicinissime al centro abitato. Infatti c'è stata anche comunque un'azione di alcuni cittadini che sono andati a dare sostegno, a portare benesseri di prima necessità.
Benessere di prima necessità, Giancarlo, è fantastico, è fantastico. Questa ce la segniamo, voi ascoltatori, anche voi, è bellissimo.
Beni di prima necessità, perdonate.
Vabbè, però i benesseri magari c'era anche qualcosa.
Magari un
di...
giorno.
Esatto. E quindi direi di rimanere in tema e mandare una canzone che parla di emigrazione.
Esatto, che ci riguarda un po' tutti quanti.
Una canzone molto molto vecchia, scritta da...
Domenico Modugno.
Esatto, non mi veniva. Descritta da Domenico Modugno e che parla della migrazione italiana. E, insomma, è molto semplice riadattarla e rileggerla in chiave invece inversa. Adesso non siamo più noi ad emigrare, ma siamo noi ad accogliere.
Sole alla valle, sole alla collina. Campagne non c'è più nessuno, addio, addio amore, io vado via, amara te.
Io vado via.
mia, amara terra mia, amara bella.
La versione di Radio Dervish, una rivisitazione della canzone di Domenico Modugno in funzione moderna, diciamo.
Radio Dervish, di cui noi ultimamente ci serviamo molto spesso, diciamolo, perché è stato il nostro ultimo amore, no Giancarlo?
Sì, esatto, esatto. E quindi questa canzone penso che rappresenti bene l'evoluzione del problema dell'immigrazione.
Sì, esatto, da paese che emigrava al paese che subisce l'immigrazione. Adesso cambiamo totalmente argomento, parliamo di Corte di Cassazione, che nei suoi lavori annuali si trova spesso a dover confrontarsi anche con tematiche meno cruciali del lodo Alfano.
Sì, con i drammi che i cittadini normali gli mettono davanti, praticamente dei drammi che ogni individuo ormai, che ormai nella normalità, ormai è praticamente psicopatico l'individuo normale medio italiano.
Esatto. Casi di condomini che ricorso su ricorso arrivano fuori, fino alla Corte di Cassazione, e la Corte di Cassazione si trova a dover decidere su tali casi. Quindi ci sono,
pensate che spreco di lavoro
e di denaro, ma ci sono dai casi dei cani chiassosi ai casi delle pantofole di notte o ai casi dei mobili spostati.
Questa notizia sembra un po' studio aperto, devo essere sincero, però.
Sì, ma a noi piace un po', noi informali ti facciamo, informiamo in modo un po' così.
Informiamo relativamente, comunque.
Relativamente, beh, un po' di informazione l'abbiamo fatta comunque.
Sì, no? Oggi sì, oggi.
Ok, quindi adesso possiamo. Allora, Condominio Italia, la Cassazione, dirimendo le liti di sentenza su sentenza, ha dettato praticamente un manuale di sopravvivenza per tutelarsi dal vicino rissoso.
Sì, praticamente si litiga per i panni sgoccioranti, gli ermellini.
In questo caso gli ermellini, giudici della Corte di Cassazione, hanno sancito che sussiste il diritto di sciorinare sulla parte comune.
Insomma, una quantità di cazzate clamorose.
Ecco, esatto. Perché qualcuno ha fatto causa? Perché tu dal piano di sopra come ti permetti di andare a sgocciolare su quello che è poi il cortile che è di tutti?
Sì, tra l'altro io ho lo stesso problema.
Noi abbiamo la signora del piano di sopra che ci...
Sì, io lavo i panni, stendo i panni, la signora puntualmente mi ribagna innaffiando le piante.
Ma forse agli ascoltatori non interessa, pensandoci bene, no?
No, però tutti quanti adesso potete ricorrere, sapete, un cane come vicino, e non era per offendere il vicino, ma perché ha un cane il vicino, potete ricorrere.
Allora, potete ricorrere, per quanto riguarda i panni, quindi abbiamo detto, la signora del piano di sopra c'ha il diritto di sciorinare, Invece per quanto riguarda i cani, il proprietario del cane deve fare tutto il possibile, ha la responsabilità di fare tutto il possibile sentite, per prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale.
Eh beh, sì, deve prevenire, insomma, anche immolandosi a volte.
Fino a dover comprare in alcuni casi delle piccole pattine per il cane. Pattine che servono a non far fare quel fastidioso rumore di unghie sul pavimento.
Eh sì, poi c'è l'ultimo problema, che è quella di una confusione tra... parla di ingiurie, fondamentalmente.
Sì, esatto, perché bisogna... Allora, che succede? Le ingiurie fra vicini sono normali, no?
Sì, all'ordine del giorno, più che altro.
Allora, diciamo che per quanto riguarda le ingiurie, allora, si può lasciare andare a frasi del tipo "li sistemo io quelli", senza ricorrere però in condanne penali. Però bisogna limitarsi, perché se si produce un suono di qualche animale allontanando la vicina molesta, dicendole ad esempio, come è accaduto a un palazzo fiorentino, "coccodè sciosciò", si rischia di finire con una condanna per ingiuria.
Sì, siamo abbastanza sensibili su queste cose, diciamo.
Esatto, mai dare della gallina a una fiorentina, perché...
Esatto, mai.
Quindi voi che state lì a Perugia e ascoltate la radio, mi raccomando, se incontrate una fiorentina, evitate proprio di darle della gallina.
La gallina, esatto.
Mentre con le perugine?
Con le perugine non lo so.
No, non lo sappiamo. Però aspettiamo la prossima sentenza della Corte di Cassazione.
Se sapete, se sapete che cosa dà fastidio alle perugine, alle romane, alle bolognesi,
fatecelo sapere. Insomma, noi sappiamo che le fiorentine, coccodè, non se ne parla proprio. Insomma, evitatelo il più possibile.
Ma io chiuderei con un sondaggio veloce al volo.
Chi sei? Chi sei?
È terribile questa.
Okay, no, ridilo. Chi sei?
Sondaggio.
Ok.
Praticamente siamo tutti in attesa di sapere che cosa l'onorevole simpaticone Ghedini inventerà per risolvere i problemi di Silvio.
Allora, che succede? Essendo stato cassato, bellissimo, possiamo dire, perfetto. Essendo stato cassato il lodo Alfano per dei problemi inerenti all'articolo 3 e all'articolo 138 della Costituzione, che ho studiato.
C'è un grosso problema, perché adesso Silvio rischia di prendersela.
Di prendersela amaramente. Perché se la prende. Infatti, l'abbiamo visto un po' corrucciato. Quindi i suoi legali / deputati Ghedini l'avvocato Longo e gli altri picciotti, insomma, che fanno parte dell'allegra banda Bassotti,
esatto,
dovranno inventarsi un modo per salvare il padrone.
E pare che all'ordine del giorno ci sia che non possono essere processati tutti coloro che si chiamano Silvio.
Ecco, questa è una delle proposte, insomma, a cui stanno lavorando. Comunque aspettiamo con ansia la prossima mossa dei...
Oppure anche quelli che trombano con le diciottenni potrebbero essere esentati da alcuni processi.
Esatto, il discorso è questo: noi vi lanciamo questo sondaggio in cui voi potete farci pervenire sul sito di titolidicoda.org qualsiasi... ma org sta per... no, diccelo Giancarlo, org sta per...
Non lo so.
Organization, cosa pensate? E quindi avete la possibilità di farci pervenire al nostro sito, sulla nostra pagina fan di Facebook, tutte le proposte su quale potrebbe essere il prossimo lodo, il prossimo cavillo per salvare l'Augusto Deretano, si può dire?
Sì, soprattutto per salvare Silvio. Cioè.
Il Deretano di Silvio.
Altrimenti di cosa cazzo parliamo?
Esatto. Quindi se avete queste idee, noi nella prossima puntata le commentiamo, le analizziamo, le discutiamo insieme a voi.
Quindi, in attesa delle vostre proposte, salviamo Silvio, per favore.
Esatto, la campagna si chiama Salviamolo e ci sarà una foto di lui. C'è un cucciolo di Silvio?
Sicuramente
troviamo una foto di un cucciolo
sparso nel mondo.
A voglia. E quindi la puntata volge al termine. Ciao da Alessandro
e Giancarlo.
Quindi torniamo in nuovo studio, siamo sempre noi, io e Gabriele, per parlare invece...
Non ci hanno sostituito.
No, ogni tanto c'è Nicola, però va bene così. Allora, un piccolo accenno allo scudo fiscale. In Svizzera ci stanno sempre più... più fughe verso la Svizzera di capitali italiani, ma cavolo, finisce il tempo. Io volevo semplicemente...
Vabbè, abbiamo ancora un minuto, insomma.
Vogliamo salutare... con le bistrosse, direi io.
Non ne parliamo proprio dello scudo fiscale.
E
dai,
non abbiamo tempo, su. Vuoi dire qualcosa di una cosa in 5 secondi?
No, allora, aspetta, mi mettete qui in ansia perché ci sta Nicola che ci chiede il tempo, recupero la notizia. Allora, succede che per risposta appunto al giro di vita italiano sull'evasione fiscale, la Svizzera ha sospeso i colloqui con Roma su un accordo per la doppia tassazione dei capitali. Noi eravamo pronti a firmare, ha dichiarato il 1 novembre il ministro delle finanze e presidente di turno della Confederazione Elvetica, Hans Rudolf Merz. Minchia, l'ho detto bene. Ma la Svizzera ha fatto un passo indietro dopo la minaccia del ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti di procedere.
Bene, dobbiamo salutare anche Tremonti.
No, vabbè.
E un'ultima cosa, Levi Strauss è morto qualche giorno fa, il grande antropologo, un padre dello strutturalismo. Volevamo salutarvi con due frasi. Ebreo, ci dice Nicola, e la mia che ho scelto per voi è questa: all'inizio del mondo l'uomo non c'era, non ci sarà neanche alla fine.
Come l'individuo non è solo nel gruppo, né alcuno nella società è solo fra gli altri, così l'uomo non è solo nell'universo. A martedì prossimo, ragazzi.
Ciao ragazzi.